sostengono in molti che tutto cominciò qui negli anni Ottanta, l'epoca in cui dall'enorme complesso dei cantieri navali Lenin di Danzica germinò e fiorì il movimento sindacale della solidarietà, Solidarność. È qui che scintillò il Big Bang che portò alla caduta del comunismo. Nel 1980 Solidarność contava 10 milioni di membri. Oggi sono poco meno di 1 milione. Nata come sindacato e autodefinitasi in seguito movimento sociale, l'organizzazione era divenuta, per forza di cose, un gigantesco partito antiregime, in cui erano confluiti gli orientamenti più disparati. Con l'ingresso nelle strutture del potere, il movimento perse la sua spinta riformista e molti degli ex membri di Solidarność accusano tutt'oggi quella classe politica di avere svenduto non solo i cantieri, ma le ambizioni e le aspirazioni del movimento tutto. Sulle sbarre del cancello degli Stoczniak Gdańska, uno sparuto gruppetto di ex operai in visita ai cantieri ritrova quasi intatto ciò che aveva lasciato: i fiori, i gagliardetti, i nastrini con i colori della bandiera polacca, la foto di Papa Wojtyła e quella di una Madonna. Erik Zelensky, uno di loro, ha 71 anni, mostra il tesserino del sindacato e grida la sua rabbia, e non solo contro il ridimensionamento dei cantieri voluto dall'Unione Europea.
Ero un impiegato qui, ho iniziato nel 1970. Dopo i moti di dicembre, negli anni 80, mi hanno licenziato e ho aperto un'attività mia, uno studio di ingegneria. Ho continuato a collaborare coi cantieri. Solidarność all'inizio è stato un movimento di mobilitazione di tutti i polacchi. Poi le motivazioni iniziali si sono perdute e l'organizzazione è diventata ostaggio di altre persone. Quello che non sono riusciti a fare i comunisti, adesso, lo sta facendo Tusk.
Donald Tusk è il primo ministro che viene da Danzica, come altri politici che hanno segnato la Polonia dopo il comunismo, come Lech Walesa, il presidente Lech Kaczynski, e l'ex premier suo gemello Jarosław. Tutti figli della città anseatica e in qualche modo anche di Solidarność. Ma oggi i cantieri rischiano di chiudere. Bruxelles ha chiesto di ristrutturare l'intero compartimento della navalmeccanica pesante e restituire gli aiuti statali ricevuti negli anni passati, perché violavano le regole della competizione economica. In ballo non sono solo gli stabilimenti di Danzica, ma anche quelli di Gdynia e Stettino. Per gli ultimi due la soluzione è stata trovata, vendita all'asta come voleva Bruxelles. Il nuovo proprietario è la Union International Trust. Danzica invece è in mano agli ucraini della Donbass, che, secondo l'Unione Europea, non sono riusciti a rendere competitivi i cantieri. Zelensky prosegue la sua invettiva.
20 anni fa ero euforico rispetto alle prospettive di cambiamento, specialmente dopo tutto quello che abbiamo fatto. Ma la Polonia, che ne è uscita, è qualcosa di troppo diverso da quella che sognavamo. Solidarność nacque come un movimento di mobilitazione di massa, ma nel tempo è stato manipolato. I leader hanno tradito gli ideali originari e il paese è adesso allo sbando, perciò non ho nessuna voglia di festeggiare quell'anniversario.
Nel cuore dell'Europa, tra Polonia e Lituania, è incastonato un pezzo di Russia. La città di Kaliningrad, che un tempo era Königsberg, è stata uno dei campi di battaglia più devastati della Seconda Guerra Mondiale. Distrutta dalle bombe britanniche, occupata dai sovietici, i suoi 200.000 residenti tedeschi espulsi o deportati. Durante la Guerra Fredda molte aree di Kaliningrad sono rimaste zone militari chiuse, baluardi difensivi, cannoni puntati contro l'Occidente. Anche se dopo la caduta del comunismo decine di migliaia di militari sono stati trasferiti, la città, e in special modo il suo porto, è ancora pesantemente militarizzata. Kaliningrad è infatti la sede della flotta del Mar Baltico. Ma cosa rappresenta questa enclave per Mosca? È una finestra aperta sull'Europa o l'ultimo avamposto per difendere l'onore della grande madre Russia? Dalla caduta del muro di Berlino, a Kaliningrad è infuriato il dibattito sulla toponomastica. Lasciare il nome attuale? Chiamarla nuovamente Königsberg o trovarle un nuovo nome? Qui il fotografo Dmitrij Bichenevsky è testimone e custode del passato della città prussiana.
La бумага была очень дорогой, и сначала стиралось написанное от руки один текст, и на эту бумагу наносился другой текст.
Penso che se si parlasse di caratteristiche nodali, fondamentali, uniche della regione di Kaliningrad, dal punto di vista della cultura questo fenomeno potrebbe essere, sarebbe ben rappresentato dalla parola palinsesto. Un palinsesto è per molto tempo stato il processo di scrittura di nuovi testi su testi più antichi. La carta era molto cara, i testi scritti a mano si rovinavano e su quei fogli si trascriveva un altro testo. Ma pian piano, con il tempo, i testi antichi hanno cominciato ad apparire di nuovo sulla carta. In quanto fotografo, mi sono reso conto che sto osservando il processo di trasformazione del vecchio paesaggio culturale nel nuovo.
Alcuni cittadini vorrebbero alleviare il peso storico e morale che la città è costretta a scontare con un simile nome, epitome di infamia, tradimento e vergogna. La città deve il suo nome infatti a Mikhail Kalinin, fedelissimo di Stalin, che firmò centinaia di condanne a morte di persone innocenti. Insieme agli altri membri del Politburo, affisse il suo sigillo all'omicidio della foresta di Katyn, dove furono trucidati a sangue freddo 20.000 polacchi nell'invasione sovietica del 1940. Tornare al nome prussiano potrebbe portare con sé paure, mai sopite nell'animo dei russi, di una possibile rigermanizzazione e di un virtuale separatismo da Mosca. Ma i legami sociali e culturali con la Russia sono solidi e gli interessi economici la tengono indissolubilmente legata a Mosca. Oggi solo il 10% degli abitanti di Kaliningrad vorrebbe entrare nell'Unione Europea.
A volte mi sento come un medico. Un medico che fa un'operazione complessa di, non di trapianto di cuore, ma addirittura dell'anima. Quando raccontavo che la storia prebellica di questa terra è stata soppiantata dalla storia postbellica, intendevo dire che è stato creato un cadavere. Per rianimarlo, per farlo tornare in vita, è necessario un trapianto di cuore. Se parliamo del fatto che abbiamo vissuto nello spazio sovietico e che dopo abbiamo cominciato a vivere nello spazio post-sovietico, allora dovremmo dire che lo spazio sovietico è morto, se n'è andato per sempre, e che per continuare a vivere serve un cuore nuovo. Ma cos'è questo cuore se non c'è l'anima? A volte gli artisti si trovano in una situazione anche peggiore dei chirurghi, perché devono avere a che fare con l'anima.
Fuori dal centro cittadino, un forte prussiano ha resistito alla devastazione della guerra, riemergendo poco a poco dallo strato di macerie, sterpaglie e oblio cui gli uomini e il tempo l'avevano condannato. È il forte numero uno, teatro di sanguinosi scontri tra la Wehrmacht, l'esercito tedesco, e l'Armata Rossa. Un clandestino lituano, con il tacito consenso delle autorità, lo ha eletto a suo rifugio. Ci abita con moglie e figlio, recluso volontario e asceta al tempo stesso. Inesorabile nella sua missione, preservare il passato germanico di Kaliningrad.
Potrei sembrare qualcuno che è fuggito dalla storia, uno che ha scelto di nascondersi. C'è stato un tempo in cui credevo che la cosa ideale per me sarebbe stata una terapia monastica. Cercavo un posto remoto, lontano dalla società, dove il peso della cultura precedente non fosse soverchiante. Quando è caduto il muro di Berlino, abbiamo creato una cooperativa chiamata Città Vecchia. Col senno di poi, direi che era un proposito ingenuo. All'inizio si trattava di una spinta interna, degli ideali, dell'aspirazione a realizzarli, ma eravamo anche all'inizio degli anni 90. Si assisteva alla dissoluzione dell'impero sovietico e alla nascita del nuovo sistema capitalistico russo. Su questo sfondo si verificavano cambiamenti politici ed economici. Noi avevamo un interesse storico ed intendevamo occuparci della conservazione e del restauro dei monumenti, ma c'erano ancora i burocrati sovietici che stabilivano se dare i permessi sulla base dell'utilità della cooperativa per la società. Quando il muro cadde, rispetto al sistema sovietico, quindi, i cambiamenti non furono eclatanti. I burocrati erano gli stessi, solo la forma era cambiata. Ci furono riforme cosmetiche, ma le politiche erano le stesse.